Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio
Zainet. Eccoci qua, una nuova puntata di Radio Zainet, l'ultima della settimana. Benvenuti da Simona Neri. Oggi, come sempre, come ogni venerdì, facciamo un breve salto in libreria e al cinema. Lo facciamo in compagnia di Gioele, che frequenta alla Sapienza di Roma giurisprudenza.
Primo anno, ciao a tutti.
E di Martina, che invece frequenta scienze politiche all'Università Roma 3.
Brava Simone, ciao a tutti.
Grazie, mi fai complimenti perché forse per la prima volta...
No, ancora l'aterosclerosi, non avevo effetti.
Sono riuscita a imparare l'università che stai facendo.
Finalmente.
Ce l'ho fatta. Ho delle speranze. Allora, ragazzi, siete andati al cinema ultimamente?
Io sì, domenica scorsa ho visto American Gangster.
Mentre bello. Tu, Gioele?
Io no, io purtroppo... Sono stato costretto a letto da una brutta influenza e quindi niente.
Andrete a vedere questa sera, così vediamo già subito una bella anticipazione, l'ultimo film di Woody Allen?
Ma io questa sera no, però conto di andarci nelle prossime settimane. Matchpoint e Scoop mi sono piaciuti entrambi, quindi conto proprio di andare.
Ma sì, anch'io. Ho visto Scoop e ne sono rimasto veramente colpito.
Allora, si intitola, tanto perché così ve lo anticipiamo, Sogni e delitti, e come Scoop e Matchpoint è ambientato in Gran Bretagna, deve aver preso un po' la fissa, il grande Woody. E allora, anche noi facciamo un omaggio alla musica britannica, o meglio al Britpop degli Oasis, che ci cantano The Importance of Being Idol.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Radio Zainet. Prima di entrare nel vivo della puntata di oggi, andiamo ad ascoltare la scheda preparata dalla nostra redazione.
In questo primo fine settimana di febbraio tutti gli occhi sono puntati, come è ovvio, sul nuovo film di Woody Allen, ormai stabilmente passato dalle commedie ai thriller e da New York a Londra. Sogni e delitti di britannico ha anche il cast, che ha i suoi uomini di punta in Colin Farrell ed Ewan McGregor, due fratelli di origini umili che saranno obbligati ad una scelta tragica. In cartellone anche il disaster movie Cloverfield, girato con camera a mano, e il falsario Operazione Bernard, la storia vera di un falsario ebreo assoldato dai nazisti per sostenere la macchina bellica del Reich. Sul fosco periodo nazista tornano anche i giornalisti argentini Salinas e De Napoli, che nel libro Oltremare Sud analizzano la fuga insommergibile di oltre 50 gerarchi verso l'Argentina peronista.
Eccoci qua. Allora, con l'ultimo libro che ha concluso la scheda, parliamo subito dei libri. Che cosa state leggendo di bello in questo periodo, Martina?
Ma io in questo periodo ho un po' poco tempo perché mi sto dedicando alla sessione d'esami, però mi sto dando una lettura molto leggera, un libro di Daniel Pennac, Il paradiso degli orchi, che è il primo di una serie che vede protagonista una famiglia molto particolare, stramba, dove il capofamiglia è Benjamin Molossen, il primogenito di 7 fratelli, e praticamente è, diciamo, una specie di giallo scritto in modo molto leggero, molto simpatico e divertente, che però fa riflettere poi anche su invece tematiche molto molto cruciali.
Tu, Joele, oggi hai portato
come al solito ho portato un pezzo della mia libreria da casa. Anch'io ultimamente mi sto dedicando a letture abbastanza leggere, e anche perché lo studio purtroppo assilla costantemente, e ho qui Terry Brooks, un noto autore di narrazione fantasy e fantastica, e questo libro mi è stato prestato da un mio amico che me ne ha parlato molto bene, I figli di Armageddon. Io veramente sono rimasto un po' di stucco di fronte a una narrazione sì buona, ma una trama alquanto altalenante. Non è un libro che consiglio, l'ambientazione è un po' atipica, un misto di cyberpunk, città del futuro devastate e magia. Non è una commissione ben riuscita. Poi ho qui...
Tra l'altro ne ho visti tantissimi in libreria di libri di Terry Brooks, credo che sia veramente...
Sì, tra l'altro dovresti aver visto il ciclo di Shannara.
Esatto.
Terry
Mai
Brooks...
letto, tra l'altro. Mai letto, soltanto visto comunque un'infinità di libri nello scaffale.
No, e nemmeno io. Terry Brooks è stato valutato come un bravo autore di fantasy, è fantastico. Anche se, ecco, io non condivido in pieno quello che non mi piace di Terry Brooks, riguarda soprattutto le descrizioni sia di personaggi che di ambientazioni, che lasciano spesso e volentieri alquanto a desiderare, e lasciano troppo spazio forse alla fantasia del lettore. Ecco, io non posso permettermi di descrivere un personaggio dalla punta dei capelli alla scarpa, però se tu mi vieni dicendo il personaggio è biondo, ha un mantello, ok, basta. Ecco, forse è un po' poco.
Diciamo, il paragone quando si parla di questo tipo di letteratura, di questo genere, va sempre un po' a finire con Il Signore degli Anelli.
Eh già, Tolkien insegna. Il mio parere sul fantasy di oggi è che sia una letteratura di tipo stagnante. È quel continuo cercare di copiare il grande, forse unico, scrittore di fantasy esistito, cioè Tolkien, e spesso e volentieri si ricasca in quegli stereotipi che è davvero difficile cancellare.
Martina, la tua opinione su Tolkien, ammesso che tu abbia letto quel bel...
Sì, ho letto tutta la trilogia, anche perché mia madre è un amante di Tolkien, quindi lo Hobbit, li ha
quindi
tutti.
Anche Albero e Foglia.
Sì, lei sì, io però invece non sono assolutamente un amante del fantasy, ho faticato tantissimo già a leggere Il Signore degli Anelli e lì mi sono fermata in realtà.
Quindi hai fatto bene.
Non è proprio il tuo genere preferito?
Non è il mio genere, cioè ammetto che sia scritto benissimo e mi è anche piaciuta molto la storia, ti coinvolge perché inevitabilmente uno si affeziona ai personaggi. Però non è proprio il mio genere. Fatico molto, ecco, sì.
Gioele, hai anche altri due libri, ma vorrei anche chiederti, tu ogni venerdì porti almeno tre libri, non mi dire che riesci a leggerne tre a settimana?
Invece sì, oddio, ogni settimana mi leggo un bel libro e poi questi non oserei definirli libri, più che altro li chiamerei fumetti.
La tua altra passione.
Sì, la mia altra grande passione. E oggi qui ho portato due fumetti che consiglio, due serie fumetti che consiglio caldamente, due generi totalmente differenti. Per quanto riguarda la prima serie che vi presento, si chiama Death Note. La storia è un giallo combinato a elementi di fantasia. Praticamente esistono due dimensioni parallele, quella degli umani e quella degli dei della morte, e un giorno uno di questi dei, annoiato, decide di far cadere un oggetto magico sulla terra. Un ragazzo trova questo Death Note, il quaderno della morte, sul quale, scrivendo il nome di una persona conosciuta, è possibile dargli la morte.
Ammazza.
E ovviamente lascio immaginare agli ascoltatori i risvolti di questa storia. La polizia si metterà sulle tracce del ragazzo che nel frattempo ha cominciato a dare, secondo lui, la giusta morte a tutti i criminali della terra, e ci saranno dei risvolti piuttosto interessanti. Poi la seconda serie che vi consiglio invece è Video Girl Ai. Io qui ho il Len, che è il seguito. Video Girl Ai, che è una commedia romantica. Il protagonista è un po' lo stereotipo di quello che siamo stati tutti noi da adolescenti: l'eterno indeciso, il ragazzo che non riesce mai a prendere delle decisioni, che l'eterno dubbioso che non riesce a realizzarsi. Lui praticamente subisce una delusione d'amore, e non riuscendo a dichiararsi alla sua amata, e tornando a casa si imbatte in un noleggio di videocassette, però molto particolare. Il vecchietto gestore gli dà una videocassetta, lui torna a casa, la inserisce e stranamente esce una ragazza dallo schermo.
Allora,
storia di fantascienza.
Grazie a Gioele per i suoi ormai tradizionali consigli di lettura. Io andrei a guardare un attimo la classifica. Al primo posto tra i libri più venduti, non poteva non essere così, Harry Potter e i doni della morte.
Ovvio.
Martina,
ovvio,
tu...
ma io non leggo Harry Potter, lo vado a vedere al cinema, ma
è
libri...
più facile, che dici?
Sì, sì.
E ti assicuro che il libro è molto meglio riuscito.
Lo so, me lo dicono, ma ormai è tardi.
C'è ancora in seconda posizione Roberto Saviano con Gomorra, però al terzo posto abbiamo un Fabio Volo con Giorno in più. Avete mai letto qualcosa di Fabio Volo?
Mi ispira,
no,
io
no.
Come,
no. Come scrittore?
No. Veramente non avevo nemmeno idea che scrivesse.
Ebbene sì, non credo che sia neanche il suo primo libro, tra l'altro. Questa è La vita di Giacomo, una vita banale che però un giorno viene sconvolta dall'incontro sul tram di una sconosciuta. Oddio, non sembra nemmeno tanto originale, a dire la verità, detto così, comunque. E abbiamo anche Alberto Angela con Una giornata nell'antica Roma, e ancora La cassa di Rizzo e Stella. Federico Rampini con La speranza indiana, Ken Follett con Mondo senza fine, Alan Bennett, questo magari è un po' più nuovo, La sovrana lettrice, ovvero a una cena ufficiale la regina d'Inghilterra chiede al presidente francese se ha mai letto Jean Genet, e qui pare che insomma la sovrana sia stata colta da un improvviso raptus di lettura dei libri e cerchi di trasmettere questo virus a chiunque incontri sul suo cammino. Ovviamente lo scrittore è uno scrittore molto ironico, è un umorista, Alan Bennett, un commediografo, se non ricordo male, inglese, appunto. Io a questo punto mi fermerei e andrei ad ascoltare un altro brano a Radio Zainet, cioè Francesco De Gregori con Il bandito e il campione.
Zainet, la scuola che fa radio.
Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia ad altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore il distacco già cresce, e chi sarà il campione già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, e dietro quella curva è sempre più distante. E dietro la curva del tempo che vola, c'è Sante in bicicletta e in mano a una pistola. Se di notte è inseguito, spara e c'entra ogni fanale, Sante il bandito ha una mira eccezionale. E lo sanno le banche e lo sa la questura, Sante il bandito mette proprio paura. E non servono le taglie, non basta il coraggio, Sante il bandito ha troppo vantaggio. Quantica miseria, un torto subito, a fare del ragazzo un feroce bandito. Ma il proprio destino nessuno gli sfugge, cercavi giustizia ma trovasti la legge. Un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere, e ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione. Quel traguardo volante divide in manette, brillavano al sole come due biciclette. Sante Pollastri, il tuo giro è finito, e già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante.
Francesco De Gregori a Radio Zante ci accompagna alla parte della trasmissione che dedichiamo ai film e al cinema. Allora, in apertura Martina ci ha detto che ha visto American Gangster. Per chi non l'ha visto, allora racconta un po'.
Sì, è la storia, diciamo, della criminalità organizzata in America negli anni 70, a partire dagli anni 70, anzi. I protagonisti sono Russell Crowe, che interpreta un poliziotto che fa parte della squadra speciale narcotici,
Washington.
E Denzel Washington, sì, esatto, invece interpreta un boss che gestisce invece lo spaccio internazionale. Il film è davvero molto molto bello, lo consiglio a tutti, assolutamente, ne vale la pena. Il costo del biglietto è perfettamente ripagato dal piacere del film. Dura 160 minuti, quindi insomma non andate
poco
all'ultimo spettacolo magari, però per il resto ha un ritmo davvero trascinante e molto 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 bello.
Allora, se andiamo a scorrere un attimo la classifica dei film più visti, vediamo che in molti hanno seguito il consiglio di Martina e hanno visto American Gangster, che infatti è al secondo posto. Ma molti di più sono quelli che sono andati a vedere Scusa ma ti chiamo amore, il mocciano film che è battato subito al primo
fortunatamente
posto.
Fortunatamente non io.
Neanche io e neanche ci andrò.
Avrei spaccato lo schermo.
Abbiamo capito che vi piace, lo andrete sicuramente
tantissimo,
a vedere.
Tantissimo, bellissimo.
Scendiamo e troviamo al terzo posto Io sono leggenda, un film di Francis Lawrence.
Bello, bello, lo devo vedere a tutti i costi.
Non so se sei ironico, no, non ho capito.
No, no, veramente no. Bello, tratto okay da un romanzo di metà Novecento. Diversi adattamenti sono stati fatti a quei romanzi e questo è l'ennesimo, fatto veramente molto bene.
Quindi abbiamo Alvin Superstar, Into the Wild, un film di Sean Penn, tra l'altro molto acclamato dalla critica. Non è mai troppo tardi, un film
simpaticissimo.
L'hai visto?
Ho visto il trailer, è davvero molto simpatica la premessa. Poi Morgan Freeman è grandioso.
E questo è vero, che è protagonista tra l'altro insieme a Jack Nicholson. Poi abbiamo Bianco e Nero di Cristina Comencini, Aliens versus Predator 2.
Orripilante in tutti i sensi.
Lo credo anch'io. L'allenatore nel pallone 2, anche questo. E infine Mr. Magorium e la Bottega delle Meraviglie.
Che commercialata.
Veloce sguardo invece alle uscite, le nuove uscite, lo abbiamo già citato, Woody Allen con Sogni e Delitti, che Martina andrà sicuramente a vedere perché
sì,
è un'estimatrice.
Assolutamente, tra l'altro anche il cast mi sembra sempre di un certo livello, Colin Farrell e Edward Norton.
E Ewan McGregor.
No, Ewan McGregor, oggi con gli attori.
Non c'è problema. deve essere effettivamente sicuramente una bella pellicola. E poi abbiamo P.S. I Love You, non è mai troppo tardi per dirlo. Una commedia romantica dalla lacrima facile. Eh sì, credo proprio di sì, a giudicare dalla trama. C'è Hilary Swank come protagonista, donna bella, intelligente, felicemente sposata. Il marito muore improvvisamente, ma gli ha lasciato tutta una serie di lettere molto strappalacrime, che vabbè, abbiamo già capito come sarà più o meno.
Preparate i fazzoletti.
Credo anch'io invece interessante, già citato nella scheda, Il falsario, Operazione Bernard, un film austriaco. Ambientato nella Berlino del 1936, un re dei falsificatori ebreo finisce a Mauthausen e qua viene costretto a falsificare denaro per il Terzo Reich.
Sì, tra l'altro questo è tratto da una storia vera, però poco conosciuta. Si tratta della truffa più grande mai esistita, cioè del più grande caso di falsificazione di denaro.
Credo che sia un bel film da andare a vedere. Parole sante, poi un documentario sul forte disagio emotivo vissuto dai giovani con alla regia Ascanio Celestini, camera in mano, che entra in un call center di una compagnia telefonica romana ad intervistare lavoratori precari. Credo che anche questo farà riflettere un bel po'. Dulcis in fundo, per gli amanti del genere, Cloverfield, un disaster movie che dicono sia molto innovativo.
Che bello. Ma... a me dicono che invece sia una sorta di Godzilla ritoccato e quindi la classica minestra riscaldata.
Io non andrò a vederlo, però da quello che so è particolare perché è girato interamente dal punto di vista, diciamo, delle vittime che subiscono l'attacco di questo mostro, come se fossero i ragazzi stessi a riprendere quello che avviene intorno a loro, un po' alla The Blair Witch Project.
Sì,
credo
anch'io che sia così. Tra l'altro 74 minuti di camera a mano, infatti, dalla parte dei giovani newyorkesi. Con questo abbiamo concluso, ma non abbiamo concluso del tutto, perché andiamo prima ad ascoltare il flashback di oggi di Radio Zainet, che ci propone un salto nel tempo fino al 1980 con gli Heartbreaker.
Legato alla musica. C'è aria di festa oggi tra gli Heartbreakers di Tom Petty. Infatti si festeggia il compleanno del chitarrista Mike Campbell, che oggi compie 26 anni. Che decidano di festeggiare esibendosi dal vivo? Tutto può essere, soprattutto se si parla di un gruppo che nei concerti non ha mai sbagliato un colpo, dimostrando continuamente di essere una vera e propria macchina da concerti. L'album Damn the Torpedoes, uscito lo scorso anno, si è rivelato come uno dei migliori dischi pubblicati negli ultimi tempi e la gente se ne accorta, dato che lo ha fatto schizzare in vetta alle classifiche di mezzo mondo. E allora, ecco per voi uno dei brani di questo grande disco. Questa è Here Comes My Girl e loro sono Tom Petty and the Heartbreakers.
Sometimes I don't know why, but this old town just seems so hopeless. I ain't really sure, but it seems I remember the good times with just a little bit more in focus. But when she puts her arms around me, I can somehow rise above.
about to stop. Ask myself why I've done it. It just seems so useless to have to work so hard and nothing ever really seemed to come from it. And then she looks me in the eye and says, we don't last forever, man. You know I can't begin to die, honey. No, it just feels so good, so free, so right. I know we ain't never gonna change our minds about it. Hey, here comes my girl. Here comes my girl. Yeah, she looks so right. She is all I need tonight. Like ain't nothing left no more. I find myself having to reach out and grab hold of something. Yeah, I just catch myself wondering, waiting, worrying about some silly little things don't add up to nothing. And then she looks me in the eye, says we don't last forever, man. You know I can't begin to doubt it.
Ben ritrovati in studio con Flashback, le pillole del grande rock. Avete appena ascoltato Tom Petty and the Heartbreakers con Here Comes My Girl. Fin dal suo esordio datato 1976, Tom ha mostrato di possedere un'incredibile vena rock, di avere dentro di sé il sacro fuoco che alimenta i veri rocker. In oltre 25 anni di carriera, Petty e la sua band famiglia, un po' come la E Street Band di Springsteen per intenderci, formata da Mike Campbell, Bermond Tench, Stan Lynch e Ron Blair, hanno calcato i palchi di tutto il mondo, suonando forse più di chiunque altro e sempre su livelli elevatissimi. Se non conoscete Petty & Company, il consiglio è quello di cominciare con l'album che contiene il brano che avete appena ascoltato. Le 9 canzoni di Damn the Torpedoes, che formano questo piccolo grande gioiellino rock, sono una vera boccata d'aria fresca per chi crede che ormai certa musica la suonino solo gli Stones e il Boss. Tom Petty è cresciuto ascoltando Dylan, i Byrds, The Band, Creedence, Beach Boys e Southern Rock, e questo album riesce a sintetizzare alla perfezione tutte queste sue influenze musicali. Album imperdibile per tutti i veri cuori rock, una perla che farà la gioia di tutti coloro i quali hanno la polvere, whisky e l'acciaio cromato nelle vene. Per oggi è tutto. La storia della musica vi aspetta domani. Vi auguriamo una buona giornata.
Ask myself why I've done it. It just seems so useless to have to work so hard.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ricordiamo, per gli amanti del teatro, visto che abbiamo parlato soltanto di film e di libri, che c'è ancora il Teatro Piccolo Eliseo di Roma Andrea Rivera con prossime aperture, che tra l'altro Martina ha visto.
Sì, io l'ho visto, veramente uno spettacolo molto molto divertente, irriverente, andatelo a vedere.
Mentre ai nostri cari ascoltatori che vivono in quel di Genova o comunque in Liguria, anticipiamo intanto che da martedì 5 febbraio sarà al Teatro della Corte il Tre Sorelle di Anton Chekhov, messo in scena da Massimo Castri nella versione italiana di Gerardo Guerrieri, fino a domenica 10 febbraio. Con questo è veramente tutto. Salutiamo quindi Martina, che frequenta Scienze Politiche all'Università Roma 3.
Ciao a tutti.
E Gioele, che frequenta invece Giurisprudenza all'Università La Sapienza.
Ciao.
Un saluto e naturalmente un buon weekend va a tutti i nostri ascoltatori. L'appuntamento con Radio Zainet è per il prossimo lunedì.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio
zaino.